Pagine e Fogli presenta
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, l'ospite di oggi di storie ce ne può raccontare davvero molte, perché ha intrapreso un viaggio fisico ma anche temporale, interiore, che lo ha portato a conoscere persone, luoghi, avvenimenti che la maggior parte di noi ignora. Ben trovati a Storie, il settimanale di Pagine e Fogli, da Alessandra Petitta, e ben trovato a Riccardo Finelli, il nostro ospite di oggi. Benvenuto.
Grazie, un saluto a tutti.
Giornalista, scrittore di Modena, autore di due libri che oggi ci hanno incuriosito e di cui parleremo. Il primo, Storie d'Italia, viaggio nei comuni più piccoli di ogni regione, e il secondo, C'è di mezzo il mare, viaggio nelle microisole italiane, entrambi di Incontri Editrice. Allora, due libri ma un'unica bella esperienza di vita, di conoscenza. Lei lo ha definito un viaggio al contrario, su e giù per lo stivale più famoso del mondo, per cercare luoghi che non fanno magari notizia, di cui nessuno parla, forse un po' dimenticati, no, dalla cosiddetta società.
Sì, sì, è un viaggio al contrario, perché di solito quando si intraprende un viaggio si cerca di andare verso le mete più conosciute, anche più inflazionate. La mia idea era quella un po' di raccontare invece un'Italia diversa, un'Italia contromano, controvento, se si va su un traghetto, e quindi un viaggio fatto tutto in seconda, dico io, fra tornanti, strade sterrate.
Ogni storia ha un suo inizio, anche noi cominciamo da lì. Lei si definisce un esploratore di luoghi inediti, per guadagnarsi da vivere, però fa un altro lavoro. Come è nata l'idea di questa avventura e quando?
Ma un po' di tempo fa, quando per il gruppo bancario per cui lavoro studiavo il piano Sportelli. Il piano Sportelli è quello strumento che una banca usa per decidere quali sono le aree più interessanti in cui aprire un'agenzia, uno sportello. Quindi paesi, zone ricche, densamente popolate, con un potenziale di sviluppo importante, eccetera, eccetera. E si usano dei fogli Excel in cui si ordinano questi dati, no? Ogni luogo ha dei propri indici. E io mi sono divertito diverse volte a invertire questi fogli Excel, l'ordine delle colonne dei fogli Excel, per vedere quali erano invece i paesi in fondo a questa classifica, quei paesi in cui una banca con un po' di sale in zucca non avrebbe mai assolutamente aperto uno sportello. E da qui è nata l'idea di esplorare questi luoghi. E dico luoghi perché credo che ci sia un grande bisogno oggi di scoprire o riscoprire i luoghi, perché troppo spesso siamo abituati ai non luoghi, cioè la nostra vita trascorre fra i non luoghi, e per non luogo intendo un centro commerciale, una periferia sterminata con le palazzine in pietra vista e i nanetti da giardino nel cortile. E non credo che ci sia davvero un grande bisogno invece di riscoprire posti in cui l'uomo lascia una traccia di sé sul terreno, un'orma.
Anche se si tratta di luoghi piccolissimi, ovviamente.
Beh, soprattutto se si tratta di luoghi piccolissimi, lì forse è ancora più facile lasciare un'orma sulla spiaggia, ecco.
Lei quindi ha scelto per ogni regione un comune, una piccola Lilliput, no? Come avrebbe detto Jonathan Swift nei suoi viaggi, nei viaggi di Gulliver. Da dove è cominciato? Qual è stato il primo posto che ha visitato?
Il primo libro è stato appunto quello dedicato ai comuni più piccoli di ogni regione. Quindi ho visitato il comune più piccolo di ogni regione italiana, e questo è Storie d'Italia. È stato il primo libro che ho scritto con Incontri Editrice nel 2007, e sono partito da Celle di San Vito, che è il comune più piccolo della Puglia, in provincia di Foggia, al confine fra Puglia e Campania. Sono partito da lì e lì ho conosciuto una minoranza linguistica molto particolare, perché in Puglia siamo abituati a trovare delle enclave linguistiche albanesi o anche greche, ma non certo francofone. no? Certo. Di origine francese, insomma. E invece lì, a Celle di San Vito, si parlava poi, perché adesso purtroppo si sta perdendo, il patois, che è una lingua francofona che si parla anche in Val d'Aosta. E tra l'altro si parla anche a Chamois, che è il comune più piccolo della Val d'Aosta, che è un altro comune che ho visitato per il mio libro. Ecco, quindi c'è questa sorta di gemellaggio ideale fra Puglia e Valle d'Aosta.
Celle di San Vito è il comune più piccolo della Puglia, ma il paese, il comune più piccolo d'Italia?
Il comune più piccolo d'Italia è Pedesina, che si trova in provincia di Sondrio, in una valle laterale della Valtellina. È un comune di 33 abitanti, erano 32 finché non l'ho visitato, poi di lì a poco è nata una bambina, Denise, e quindi adesso sono diventati 33.
L'idea che noi abbiamo di questi piccoli paesi è quella in genere dove la percentuale di giovani e di vecchi è decisamente a favore di questi ultimi. Noi pensiamo a paesi tendenzialmente vuoti d'inverno che si riempiono un po' d'estate, perché i giovani sono emigrati, no, verso le città come si faceva una volta. È proprio così oppure c'è una nuova scelta di vita, diciamo in controtendenza? Persone giovani che decidono volontariamente di vivere in realtà così piccole?
No, esistono, sono scelte che esistono e io in questi libri, sia quello sui comuni che quello sulle piccole isole, credo di avere trovato alcune testimonianze di queste storie di speranza. Però la tendenza complessiva comunque purtroppo è ancora quella di un abbandono molto forte di questi paesi, di queste isole anche, da parte di chi ci abita. Purtroppo questo è un fenomeno che si inserisce in un fenomeno molto più ampio, comunque, che vede l'uomo abbandonare progressivamente il territorio, diciamo così, periferico o rurale, no? Io credo che questo sia uno spunto di riflessione importante, perché è un territorio abbandonato, un territorio più povero, è un territorio dove è più facile vi siano dissesti idrogeologici, è un territorio che offre meno opportunità di ricchezza per chi vi abita. Basti pensare che ad esempio in una realtà come Chamois, ad esempio, che è una perla della Val d'Aosta, il comune più piccolo della Valle d'Aosta, chiudono alberghi perché non si trovano figli disposti a fare il lavoro dei genitori, e così vale per l'agricoltura. E purtroppo il panorama da questo punto di vista è ancora grigio. Ecco.
Quali sono state le persone o i luoghi che l'hanno più colpita durante i suoi viaggi?
Ma ce ne sono stati tanti in realtà, anzi credo che ogni paese o ogni isola sia un universo in sé e una scoperta in sé. Io porto nel cuore con molta forza, ad esempio, la testimonianza di una maestra di Alicudi. Alicudi è l'ultima delle isole Eolie, l'ultima perché è la più occidentale e l'ultima anche perché forse è la più problematica anche dal punto di vista sociale, no? E questa maestra milanese una quindicina d'anni fa si è ritrovata per vicissitudini varie ad insegnare nella scuola elementare di quel paese, di quell'isola, una scuola elementare che non esisteva neanche, perché si faceva scuola nel soggiorno di una casa privata di una signora che abitava nella zona del porto. Poi dopo molti molti anni, grazie anche agli sforzi di questa maestra, si è riusciti a trovare invece una sede scolastica in una villa che era rimasta vuota a seguito della morte della proprietaria, eccetera. E è stato veramente toccante il racconto di questa persona, di questa maestra, che con una passione sconfinata, con un amore verso il proprio lavoro incredibile, è riuscita a fare scuola in una zona davvero di frontiera, cioè a portare il diritto all'istruzione ai confini estremi della nostra nazione, perché quelli sono i confini di una nazione. E anche lì, lì avere il diritto allo studio non è sempre così scontato.
Ci sono bambini ovviamente ad Alicudi.
Ci sono bambini, ci sono un centinaio di residenti e fra questi molti bambini. Non è una classe, non sono classi con uno o due bambini, ce ne sono diverse, alcune decine, spalmati sulle diverse classi della scuola elementare, ma credimi che anche solo ottenere una penna, dei fogli in più o la possibilità di avere un computer dalla direzione didattica comporta battaglie e lotte incredibili. Ecco, e questa maestra se n'è fatta carico.
Si dice poi che laddove c'è una scuola c'è un comune, quando la scuola muore, muore anche il comune.
Laddove c'è una scuola c'è vita. C'è vita e c'è speranza e chi tiene aperti questi baluardi davvero di non solo di cultura ma davvero anche di civiltà, beh insomma è veramente ammirevole.
Leggendo il suo libro, una storia mi ha veramente colpita, parlo del libro Storie d'Italia, quindi mm-hmm. Viaggio nei comuni più piccoli di ogni regione. In Toscana a Vergemoli, si trova in provincia di Lucca questo
sì.
comune, lei scrive del falegname del paese, una persona che fa una vita da eremita nei boschi e che ha una passione particolare.
Ha una passione smodata, davvero smodata, per i dischi in vinile 78 giri, quelli che ormai ci siamo dimenticati, anzi forse la mia generazione non ha neanche fatto in tempo a vedere. Vive in una casa in mezzo ai boschi che è piena zeppa, ma piena zeppa, con decine di armadi sparsi per tutte le stanze.
Leggevo oltre 7.000 dischi in vinile.
È veramente qualcosa di stupefacente, ma non si limita a questo, perché ha deciso di condividere questa passione, diciamo così, con tutti gli abitanti della valle. E i muri esterni della casa sono infatti tempestati di altoparlanti, quelli da comizio elettorale anni 50 per intendersi, no? Ma ce ne sono decine.
E, 40 per l'esattezza,
esatto,
no?
40. E per diverse volte nel corso della giornata il DJ Sisto, questo è il suo nome, DJ lo dico io, ecco, ma il suo nome di battesimo è Sisto, irradia la musica di Ferruccio Tagliavini piuttosto che di altri artisti per tutta la vallata e davvero questa musica si sente da un lato all'altro di questa valle, fra i boschi, per chilometri e chilometri, è una cosa pazzesca.
Vabbè, noi per fare un omaggio a lei ma anche al DJ Sisto vi facciamo ascoltare un piccolo pezzettino di Voglio vivere così, che poi è la canzone
sì.
che lui mette spesso,
la mette spesso.
Di Ferruccio Tagliavini.
Voglio vivere così, con la sola impronta, e felice canto, beatamente. Voglio vivere goder, l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Amo ardentemente quel ruscello impertinente menestrello dell'amore. Ah, la pianeta delle piante tiene in festa sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, con la sola infanta, e felice canto, canto per me.
Beh, immaginate cosa deve essere passeggiare per il bosco con un sottofondo musicale del genere. Voglio vivere così di Ferruccio Tagliavini. Con noi per questo appuntamento di storie c'è Riccardo Finelli, giornalista, scrittore, autore di due libri, Storie d'Italia e C'è di mezzo il mare, di Incontri Editrice. Qui lui racconta appunto un viaggio su e giù per l'Italia alla ricerca dei luoghi più piccoli, delle isole più piccole dello Stivale. Qual è il luogo che non si aspettava proprio potesse esistere in Italia?
Beh, giunto a Serramezzana, il comune più piccolo della Campania, non mi aspettavo certo di trovare una sorta di dinastia che governa il comune quasi ininterrottamente da 200 anni.
E quindi, in che senso?
Ma insomma, nel senso che abbiamo, perché in quel viaggio mi accompagnava anche mia moglie, incontrato davvero piacevolmente la sindachessa del paese, che mi ha presentato il marito, che è stato sindaco del paese le due legislature precedenti a quella attuale, e mi ha raccontato che tutti i suoi antenati, risalendo a monte fino al 1804, sono stati in un qualche modo alla guida dell'amministrazione del paese, vuoi come sindaco, vuoi come podestà, e che prima ancora del 1804 comunque la famiglia, questa famiglia era la famiglia feudataria di quei luoghi, quindi questo mi ha un po' impressionato. Poi dicono che non c'è ricambio nella classe dirigente in Italia, questo è un piccolo esempio, ma li saluto con simpatia perché comunque...
Quanti abitanti ci sono in questo paese?
Circa 300 abitanti.
Neanche pochi, insomma, neanche pochi. Nella prefazione del libro Storia d'Italia, lei ci tiene a sottolineare che il libro non ha nessuna pretesa di essere una guida turistica, né un'inchiesta o un diario di bordo, una formula in voga negli ultimi anni. Ma che cos'è invece?
Ma vuole essere semplicemente il pretesto per raccontare storie, da un lato, e dall'altro per raccontare un pezzo d'Italia che credo autentica ma un po' inedita.
Quali sono secondo lei i motivi per cui un piccolo comune continua ancora a vivere quando, ecco, ci sono pochissimi abitanti? Quanto conta il concetto di identità di un comune? Cos'è l'identità soprattutto di un comune?
Beh, il concetto di identità credo conti tantissimo, conta tantissimo, e credo che conti per ognuno di noi, cioè ognuno di noi credo ha bisogno di identificarsi in qualche cosa, di trovare radici, soprattutto oggi in cui le opportunità invece per andare lontano, per allontanarsi dalle proprie radici sono infinite. Credo che proprio in questo mondo così globalizzato, così aperto, giustamente, però venga la voglia e il bisogno di legarsi a qualche cosa. Una municipalità sul territorio aiuta forse ad alimentare queste radici, ecco, e soprattutto dal punto di vista molto pratico, tecnico, avere un'amministrazione comunale anche in un comune così piccolo di poche centinaia di abitanti, però può dare molto.
È un punto di riferimento.
È un punto di riferimento, ma soprattutto riesce a presidiare il territorio, e tutto sommato i bilanci di questi piccoli comuni non sono questi grandi sprechi, credo che gli sprechi della politica siano altrove.
In epoca, abbiamo detto, di globalizzazione, ma anche di omologazione, di stili di vita, di pensiero, ecco, secondo lei questa rilettura della nostra società dal punto di vista delle piccole cose, dei piccoli comuni, del particolare, rappresenta un passo indietro o può essere una strada, un percorso per un futuro diverso, un futuro migliore che passa attraverso la rivalutazione, non so, dell'originalità, dell'unicità, della qualità?
Ma io credo che tutto quello che rappresenta identità sia comunque un valore aggiunto. L'importante è non farne un orpello, l'importante è non avere una visione troppo romantica e retrograda di questo concetto. L'identità è un qualche cosa di molto importante, l'uomo sul territorio è un concetto molto importante, ma può essere sposato benissimo con l'idea di globalizzazione e di mondo aperto. Anzi, io credo che più il mondo si apre, più comunque ci sia bisogno di tenere un piedino nel proprio paese, nelle proprie origini, nei propri dialetti, nella propria cucina, nella propria religione anche.
Cosa le ha lasciato questa esperienza? Cosa pensa oggi degli italiani e quanto questo sentimento di nazione lo ha trovato? Insomma, quanto gli italiani si sentono popolo?
Ma questa esperienza di questi due libri, questi due viaggi, mi hanno fatto venire voglia di farne un altro. soprattutto pensando che il 2010 è l'anno in cui si ricordano i 150 anni della spedizione dei Mille, che è stato quello che è stato l'episodio che ha dato poi la base per l'unità nazionale. Io ho la sensazione che non esista ancora a livello nazionale una memoria condivisa sui fatti che hanno portato all'unità della nazione. Questo non vuol dire che gli italiani non si sentano italiani. Credo però che oggi non vada tanto di moda dire di sentirsi italiani. Il concetto di patria è un qualche cosa forse un po' demodé. credo che ognuno di noi si senta in fondo, al di là del giudizio che dà sull'unità d'Italia, un po' più italiano di quello che dice.
Questi comuni, queste isole che tu hai visitato, sono tutto sommato dei luoghi di frontiera?
Sì, sono luoghi di frontiera. Alcuni sono luoghi di confine morale, perché comunque dove c'è un piccolo paese, una piccola isola, c'è sempre un confine. Altri lo sono di fatto, come ad esempio Drenchia. Drenchia è il
dove
comune,
si trova?
Drenchia è il comune più piccolo del Friuli e si trova esattamente sul confine fra Italia e Slovenia, che a dirlo oggi è una roba da niente, ma fino a qualche anno fa di lì passava la cortina di ferro. Di qua c'era il blocco occidentale, di là c'erano i comunisti, c'era la Jugoslavia di Tito, e ho avuto la fortuna, ma davvero fortuna perché è stato un caso, di incontrare un ex guardia di frontiera sul confine, proprio in una vecchia garitta, e mi ha raccontato di come negli anni 50 le donne slave attraversassero la frontiera più o meno illegalmente nei giorni di festa, soprattutto la domenica, perché Tito aveva abolito le festività religiose, mm-hmm. Quindi queste donne venivano a messa in Italia, nel primo posto utile in cui clandestinamente in cui poter prendere messa, per la gioia di tutte le guardie di frontiera, perché spesso c'erano anche delle belle ragazze in età da marito e quindi tutti andavano a messa, anche i finanzieri.
Lei ha detto poco fa che molti incontri sono avvenuti per caso, però praticamente per questi viaggi che lei ha fatto, come si organizzava? Prendeva appunto contatti prima, si informava su internet, quanto sono durate appunto le sue gite, diciamo così, fuori porta? Partiva nel weekend?
Ma ho sempre cercato necessariamente di incastrare questa passione per la scrittura, per i libri, nella mia attività lavorativa, e quindi sono state toccate fughe, giorni di ferie, e permessi chiesti a moglie e figli, eccetera, eccetera. E, naturalmente ho preso un po' di informazioni prima, è giusto farlo, però ho sempre lasciato una buona dose di improvvisazione, perché per raccontare una bella storia bisogna cogliere la gente un po' di sorpresa, e anche per evitare allestimenti di teatrini, no? E quindi ho sempre cercato di tenere un po' l'improvvisazione come fil rouge di questi viaggi.
Come annotava gli incontri, le chiacchierate, le informazioni che riceveva, le scriveva, le registrava?
Talvolta col classico taccuino da scrittore, da giornalista, ma molto spesso senza taccuino, perché non mi piace scrivere mentre la gente mi racconta di storie, spesso anche molto personali, però girato l'angolo tiravo fuori il cellulare con il T9, quello strumento che ti assiste quando mandi gli SMS, e mi prendevo qualche appunto per fissare le cose più importanti. Ecco, un libro, due libri tutto sommato scritti col T9.
Il suo può essere anche un invito, una proposta di viaggio differente. Spesso si scelgono mete lontane per conoscere tradizioni, culture diverse dalla nostra, ma forse si ignora, si sottovaluta che abbiamo un patrimonio tutto da scoprire proprio vicinissimo a noi.
Non c'è dubbio. Io è quello che ho pensato quando sono arrivato a Linosa, un'isola lontanissima fisicamente e mentalmente, un'isola praticamente in Africa, con abitanti molto molto particolari, ma anche aperti, e lo dico con una sottolineatura particolare, perché trovare persone aperte in un'isola che è un avamposto nel Mediterraneo, praticamente in Africa, insomma è davvero particolare.
Ho letto che ha due sogni nel cassetto, come si dice, no? Uno lo dice lei o lo dico io?
Lo dica lei.
Allora, il primo è vincere la Coppa del Mondo di slalom gigante.
Sì, è un vecchio sogno che coltivavo da bambino, e forse adesso sono un po' fuori tempo massimo, soprattutto con la nascita del terzo figlio, però perché desistere, insomma, finché c'è vita c'è speranza, no?
E il secondo, che è non meno difficoltoso, fare il giro del mondo in scooter.
Sì, il giro del mondo è un sogno, credo, di tanti. Fare un scooter forse siamo in pochi, però credo che lo scooter, come tutte le due ruote, poi ti diano la possibilità di vedere il paesaggio, il terreno, davvero con i piedi per terra, in modo lento, e immergendosi nelle storie della gente, nei luoghi, e questo per me è divertente.
Deduco che un paio di viaggi che ci ha raccontato se li ha fatti in scooter.
Beh, più di un paio. Diciamo che ho utilizzato lo scooter spesso, che tutto sommato è uno strumento, è un veicolo che lega sia la mia vita lavorativa, perché io vado a lavorare in scooter, però mi porta anche poi fuori città, e quindi ho un'affezione particolare verso questo veicolo, ma poi anche con altri veicoli, insomma, la mia mitica Skoda a metano, degli autobus, qualche volta l'aereo, traghetti, tanti traghetti e via dicendo.
Per chiudere, un pensiero alla sua famiglia. Lei in entrambi i libri ringrazia sua moglie Vera, ne ha di storie, insomma, da raccontare anche ai suoi figli.
Speriamo. Adesso forse non hanno ancora raggiunto l'età in cui possono avere interesse per quello che faccio, in realtà, soprattutto mia figlia grande è più interessata ai pigiama party, alle festicciole con gli amici, eccetera, e gli altri due sono veramente molto piccoli. Spero un giorno, davanti al camino da anziano, di potergli raccontare di questi viaggi, fargli venire la voglia di intraprenderne anche loro.
Alcune sono proprio delle vere e proprie favole, tra l'altro. Ci lasciamo con una domanda che facciamo spesso alla fine della nostra chiacchierata. Qual è l'ultima immagine che le viene alla mente, davanti agli occhi, prima di addormentarsi?
Beh, io che faccio il giro del mondo in scooter.
Ci dovevo pensare prima.
Sempre.
Siamo giunti al termine, io ringrazio Riccardo Finelli, giornalista e scrittore, autore di due libri che ci hanno tenuto compagnia oggi, dal titolo Storie d'Italia, viaggio nei comuni più piccoli di ogni regione, e poi C'è di mezzo il mare, viaggio nelle microisole italiane, entrambi di Incontri Editrice. Io voglio ricordare, tra l'altro, che si può vedere un assaggio di questi due libri anche su internet, perché esistono due siti, giusto?
Sì, ogni libro è accompagnato da un proprio sito, quindi www.storiedditalia.it è il sito del libro Storie d'Italia, e www.cedimezzoilmare.it è il sito invece di C'è di mezzo il mare. Nei libri, nei siti, si può trovare una piccola anteprima dei testi e soprattutto tutte le fotografie di questi luoghi che non ho potuto inserire nei libri. Nei libri ce ne sono solo alcune, come lì c'è veramente la galleria completa.
Grazie ancora a Riccardo Finelli.
Grazie a lei.
E da Alessandra Petita un saluto. Vi ricordo che l'appuntamento con Storie torna tra 7 giorni, stessa ora, stessa frequenza. Vi lascio ai programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Buon ascolto. Thank you.